Sono le 18:36 minuti da questo preciso istante. Vi do il benvenuto a questa trasmissione. Devo ammettere che ci occuperemo a quello che si occupano tutti, ovvero quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché altrimenti una trasmissione che si dedica all'attualità internazionale non può fare, però proveremo a farlo di un modo diverso. Ci occuperemo, fra le altre cose, di come trattano i mezzi di informazione la questione della guerra in Medio Oriente, di questi combattimenti che ce ne sono fra Israele da una parte e io non so se dire contro Hamas o contro i palestinesi. Dietro questa domanda capiremo la reale situazione che abbiamo oggi in Medio Oriente. Quindi parleremo con una giornalista, un'esperta di questi temi, però naturalmente che non sarà l'unico modo per parlare sulla questione medio orientale, perché proveremo, se siamo fortunati, trattandosi di Gaza non lo do niente per confermato, però dicevo, proveremo a essere collegati con questa regione così martoriata del mondo, da sempre che ci colleghiamo con questa regione per fare un po' di controinformazione, non per dire il contrario necessariamente di quello che dicono gli altri, semplicemente si tratta di sentire voci diverse che sono difficili da ascoltare altrove. Questo lo faremo, ma non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301. Abbiamo il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa, che è il metodo alternativo per contribuire con questa radio. Guardando un po' le notizie che ce ne sono, c'è una notizia da parte dell'inviata dell'ANSA che fa un reportage da Beni, dove Hamas ha ucciso 108 persone. Così afferma l'ANSA, tra le macerie dell'asilo e altri edifici del kibbutz sono in sottofondo l'esplosione a Gaza. Poi c'è il video. Non c'è nessun sviluppo testuale. Poi naturalmente che ci sono altre notizie che riguardano il Medio Oriente. Si è comunicato Jorge Bergoglio con Joe Biden. Questa è una notizia molto recente che secondo la principale agenzia stampa italiana ha solo un quarto d'ora. Telefonata la Papa e Biden sui percorsi di pace e ha durato circa 20 minuti sulla situazione di conflitti nel mondo. Quindi un po' legandosi a quello che Bergoglio ha detto fra i primi, se non il primo, che ha parlato della terza guerra mondiale, un'espressione che ha avuto molta diffusione negli ultimi anni, però è stato il Papa il primo a dirlo. Questo pomeriggio ha avuto una telefonata tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, afferma l'agenzia, scusate. La conversazione, durata circa un minuto, ha avuto come argomento situazioni di conflitto nel mondo e visione individuale percorsi di pace. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Sì, bisogna essere un po' vaticanista, direi, per sapere di più su questa telefonata. In effetti stiamo parlando di meno di 20 minuti fa la notizia, sono un paio di righe soltanto. Probabilmente nelle prossime ore sapremo qualcosa in più. Di sicuro che hanno posture molto diverse, non soltanto per la carica, perché non è lo stesso essere Presidente degli Stati Uniti che essere pontefice, però diciamo che questo di inviare le armi, che parlare di pace e poi inviare delle armi, qualche riflessione sicuramente va fatta. Dunque, sentiamo un po' di musica e quando torniamo proveremo a fare il primo dei collegamenti.
Riprendiamo con questa edizione sull'attualità internazionale, continuiamo a parlare sulla questione in Medio Oriente perché credo che è importante trattare il tema di come i mezzi di informazione si sono occupati in questo conflitto, ma anche una questione datata di come ci informano i mezzi di informazione a proposito di quello che sta succedendo nel conflitto fra Israele e la Palestina, in un caso il Hamas nell'altro. Per parlare su questo io sono contento di dare il benvenuto a Patrizia Cecconi. Patrizia Cecconi, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
Buonasera e grazie di questo invito.
Grazie a te per accettarlo. Patrizia Ceccone è una giornalista, scrittrice, un'attivista per i diritti umani. Tu come giornalista anche ti chiedo, come potresti qualificare questa informazione che arriva nelle casse italiane? Possiamo considerarla da fidarsi? Dobbiamo andare a fonti alternative? Qual è il tuo pensiero al riguardo?
Beh, direi che la possiamo considerare per quello che è, e cioè parziale. Più che parziale direi partigiana, cioè che sta da una sola parte e quindi non, direi non affidabile. E le notizie che riusciamo ad avere sono quelle che ci arrivano direttamente, e quelle che ci arrivano direttamente hanno un taglio, se non completamente, quasi completamente diverso da quello che ci arriva tramite i mass media più, direi, più importanti per veicolare informazioni, cioè le televisioni sono sicuramente i più importanti. E quello che vedo in questa volta più che in altri casi è un accrescimento di disumanità nell'informazione, nel senso che si fa di tutto per creare empatia da una parte, cancellando completamente non solo l'empatia ma anche proprio l'aspetto umano per quello che riguarda l'altra parte. Che questo lo faccia Israele mi sembra abbastanza normale, fa, diciamo, i suoi interessi. Che questo lo facciano a unica voce, direi, i nostri giornalisti, i nostri inviati soprattutto, beh, questo lo trovo pericoloso per quello che riguarda il discorso di un'informazione vera, veramente libera e corretta, e lo trovo direi disgustoso per quello che riguarda l'aspetto umano, visto che sembra quasi che si sia entrati in quello che penso sia il comandamento numero uno, come lo chiamo io, della Hasbara, cioè del sistema di comunicazioni e propaganda israeliano creato nel 1956, se non ricordo male, e cioè qualunque cosa succeda, mettere al primo posto soltanto una frase che diventa un leitmotiv che hanno regolarmente ripetuto, e cioè Israele ha diritto a difendersi. Io questo diritto non lo cancellerei mai, ovviamente, ma è una manipolazione, perché non è il diritto a difendersi, visto che Israele da 75 anni, cioè da quando è stata fondata per autoproclamazione, insomma, da parte di Ben Gurion, da allora non fa altro che come dire, abusare di questo diritto a difendersi, schiacciando un'altra popolazione che è la popolazione palestinese. Vorrei dire una cosa che è fresca, freschissima, perché è un messaggio appena arrivato da Giuditta, la volontaria attivista per i diritti umani e volontaria dell'associazione Gazzella, che sta a Gaza. L'associazione Gazzella, cioè sta a Gaza Giuditta, non l'associazione, e non riesce a uscire. L'associazione Gazzella si occupa di bambini palestinesi che stanno in condizioni particolarmente gravi, diciamo, in quanto feriti o malati o orfani che hanno, che non hanno quasi, insomma, la possibilità di vivere e così via. Quindi è un'associazione umanitaria. E Gazzella ha mandato ora questo comunicato, riesce occasionalmente a prendere la comunicazione, e ha detto che qualche giorno fa il TG, non ha detto quale TG, l'ha intervistata, e lei pensava che avrebbero mandato la sua intervista con le notizie da Gaza. In realtà hanno tagliato tutta l'intervista mandando soltanto la comunicazione che lei e gli altri internazionali erano in attesa di poter passare il valico di Rafa e quindi uscire dall'Egitto, mentre non sono state mandate le informazioni che lei voleva passassero, e cioè che a prescindere adesso dal fatto se l'ospedale Al-Arabi sia stato bombardato o meno da Israele, sono stati bombardati altri 7 ospedali e 21 centri sanitari bombardati da Israele. Sono state bombardate e distrutte 23 ambulanze, sono stati uccisi 46 medici e 83 tra medici e paramedici, sono feriti, alcuni molto gravemente, e tutti sono quelli di cui queste morti sono morti all'interno dei loro luoghi di lavoro, quindi sotto bombardamenti di centri sanitari o di ospedali. Queste comunicazioni nessuna delle televisioni che io in questi giorni ho sentito le ha mai mandate. E quindi c'è, come dire, non è tanto per la conta dei morti, ma per come vengono raccontate queste cose. Praticamente, ecco, noi abbiamo dei mezzi di informazione, quelli importanti, mainstream, perché tutte le altre informazioni riusciamo ad averle per quanto possibile grazie alla rete dei social, che tra tutte le sue negatività ne ha anche una grossa positività, quella di rompere la informazione unica o il silenzio spesso dei media mainstream. Noi abbiamo video girati là per là con i telefonini finché ci hanno la possibilità di caricarli. Loro, io te lo dico per esperienza personale, sono stato parecchio tempo a Gaza, loro riescono a supplire, sono molto creativi gli Yazawi, bisogna dire, riescono a supplire alla mancanza di elettricità, perché non soltanto ora ma da sempre Israele, dopo avergli bombardato le loro centrali elettriche, poi gli vende l'elettricità passandogliela a ore e quando vuole. Quindi per esempio noi ci siamo trovati a Gaza che avevamo 3 ore di elettricità dall'1 di notte fino alle 4 del mattino e poi basta, e cose del genere. Allora, per supplire a questo loro usano le batterie di macchine e di camion, quelli che hanno la possibilità di farlo, per cui con queste batterie riescono poi, no, a recuperare quel po' di elettricità che può servire ecco, anche per ricaricare i telefoni, che in questo momento sono l'unica possibilità di comunicare con l'esterno. Ecco, e da questi video che ci vengono mandati tramite i loro cellulari vediamo delle situazioni che sono terribili, terribili, che non possono trovare giustificazione nell'appunto comandamento numero uno della Hasbara: Israele ha il diritto a difendersi, perché qui c'è un abuso, non c'è un diritto a difendersi, anzi addirittura paradossalmente direi che questa ferocia e questa, non da oggi ma da sempre, questo non rispetto, questo calpestare il diritto nella legalità internazionale, il diritto universale umanitario, le convenzioni di Ginevra e così via, diciamo la legalità internazionale in genere, questo calpestare continuamente ciò che dovrebbe essere invece rispettato da tutti fa sì che questo diritto a difendersi diventi invece un invito ad essere in qualche modo colpito, no? Questo è.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, Patrizia Ceccone, attivista, giornalista, colei che sta rispondendo alle nostre domande. A proposito dell'informazione che gira, sto leggendo il sito dell'ANSA, che non lo possiamo considerare un mezzo di informazione piccolo o alternativo. Ieri sabato parlava di 1600 bambini che sarebbero stati uccisi in 2 settimane di bombardamenti a Gaza, le vittime più vittime, credo così possiamo chiamarle ai bambini, e più di 4200 altri sarebbero stati feriti, almeno per quanto riguarda l'informazione data dal UNICEF. Esistono morti di serie A e morti di serie B, nel senso che se muore un israeliano o anche un statunitense di altre nazionalità, magari dei paesi ricchi, ha un'importanza infinitamente maggiore rispetto a che se lo fa un povero di Gaza?
Direi che non esiste un morto di serie A e un morto di serie B, ma un morto di serie A e un morto di serie Z. E perché il gioco che viene fatto è quello della, in questo momento in particolare, è quello della disumanizzazione totale di quello che si sceglie di considerare comunque l'avversario anche dei mezzi di informazione, non soltanto nel caso specifico di Israele. Quindi diciamo che c'è un servilismo, usiamo i termini corretti, c'è un servilismo dell'informazione mainstream nei confronti di Israele, che poi anche lo stesso servilismo nei confronti degli Stati Uniti, insomma. E quindi non è serie A e serie B, ma serie A e serie Z. A questo aggiungo nella menzogna mediatica continua, nel caso specifico che sto per raccontare passa anche attraverso le parole del generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore, il quale in televisione sul TG3 e poi su altri telegiornali più di una volta ha rilasciato dichiarazioni di questo tipo: Israele ha l'esercito assolutamente più morale di tutto il mondo, figuriamoci gli altri, no? E Israele ha sempre tenuto al rispetto dei civili, insomma, diciamo che senza vergogna diceva le bugie, ha sempre tenuto al rispetto dei civili, e il rapporto di morte tra civili e militari è di 1 a 25. Ora, è una bugia così palese che basta, insomma, la conoscenza minima dell'aritmetica per sfatarla. Prendiamo solo due dei massacri più grossi degli ultimi anni: Piombo Fuso e Margine Protettivo. Piombo Fuso in 21 giorni ha fatto 1.400 morti, poi vabbè, ce ne sarebbero aggiunti molti altri perché c'erano migliaia e migliaia di feriti, però diciamo 1.400 morti. Stando alle parole del generale Tricarico, di questi 1.400, facendo un calcolo aritmetico, soltanto 56 sarebbero civili, 56 civili, e gli altri 1.300 e passa sono soltanto militari, caspita. E per Margine Protettivo, che i morti accertati della prima ora erano 2.300, sto parlando non di dati forniti da Gaza o dall'autorità nazionale palestinese, se vogliamo, ma sto parlando di dati ONU, quindi 2.300 morti subito, anche quello in un lasso di tempo brevissimo. Secondo i calcoli del generale Tricarico, che non è un generale qualunque, capo di Stato Maggiore, e che sta dando una informazione che passa per informazione scientifica, i civili sono uccisi da Israele sono stati 92 e 2.200 in più erano soltanto militari. Ecco, questo tipo di informazioni che veramente ci sarebbe da vergognarsi soltanto a fornirle in questo modo, vengono passate e ripassate, e queste entrano, no, nella testa degli spettatori come vere, perché in fondo vengono passate come informazioni scientifiche da una figura che non è così l'ultimo fante che passava per caso. Ecco, questo è quello che hanno sempre fatto i media a seconda delle varie situazioni, ma che in questo momento più che mai è veramente repellente, anche perché tu giustamente dicevi prima morti di serie A e di serie B, io dico di serie Z, perché non si è fatto altro in questi giorni che seguitare a parlare dei 1.300 morti israeliani, che per la verità io vorrei capire da dove vengono questi 1.300 morti, perché sono dati per certi e sicuri, eccetera eccetera, però hanno seguitato a mandarci sempre soltanto delle immagini di due ragazze, poverine peraltro, no, rapite. E hanno seguitato a parlarci, anche, lo so, c'è la storia dei famosi 40 bambini decapitati, che immediatamente poi è venuto fuori che non era vero, la stessa giornalista l'ha smentita, eccetera, però non fa niente, si parla come se fosse vero di questa cosa. Questi 1.300 morti israeliani dovrebbero essere quasi tutti morti civili, che è una cosa veramente terribile, non è che si possa accettare. Ma vengono dati per scontato. E poi leggiamo, per esempio, che so, sull'Huffington Post di ieri, vediamo un po', anche me lo sono appuntato, dovrei trovarlo qua, eccolo qua. Allora, c'è l'attacco del 7 ottobre che ha provocato, facciamo attenzione ai verbi, ha provocato, la morte di 1.300 israeliani. Secondo i dati palestinesi e delle agenzie diverse umanitarie, avrebbe ucciso 3.500 palestinesi. Da una parte ha sicuramente ucciso, dall'altra parte avrebbe. Questo non è che c'è che lo spettatore si mette a fare l'analisi del contenuto di quello che sente o di quello che legge, passa l'informazione in questo modo. O quando, ecco, sempre l'Huffington Post dice, quasi le varie inviate televisive, le inviate al femminile, che mi sembrano le peggiori, Netanyahu deve rispettare la promessa fatta al proprio popolo. al popolo ebraico. E la promessa è schiacciare Hamas ed eliminare per sempre la minaccia rappresentata dal movimento palestinese fondamentalista sostenuto da Hamas. Allora, la promessa fatta al proprio popolo. Quindi Netanyahu, super indagato, super, si sa, insomma, Netanyahu non è certo una brava persona in questo momento, è questo, come dire, statista così, così bravo, così umano, così vicino al proprio popolo, che gli ha fatto una promessa e la deve rispettare. In questo modo passa un'informazione tossica, un'informazione veramente malata. E quindi in questo modo si nega la, non solo in questo modo, ma insomma pensiamo agli animali umani da sopprimere, eccetera, si nega il rispetto di esseri umani che rappresentano nel caso specifico i palestinesi, mentre non si fa nient'altro che ripetere quella cosa che non è vera, che Israele tutto quello che fa lo fa per difendersi. L'unica possibilità che Israele ha realmente per difendersi senza provocare ulteriori stragi sarebbe quello di entrare nell'alveo della legalità internazionale, cosa che Israele non ha mai fatto dal momento della sua fondazione fino ad oggi, mai fatto.
Io consiglierei un articolo apparso su Micromega una decina di giorni fa, firmato da Christian Elia. C'è il dovere dei giornalisti in tempi di guerra, mai come in queste ore le responsabilità dei media sono enormi e non si può ignorare l'influenza sulla percezione dei lettori che hanno notizie non, magari solo, non ancora verificate con cura. Patrizia Cecconi, tu parli dei mezzi di informazione mainstream in generale, però possiamo identificare dentro di questi mezzi di informazione alcuni che sono più legati a Israele che altri?
Ma insomma, per esempio La Repubblica, se vogliamo, il giornale La Repubblica, se vogliamo parlare di carta stampata. E lascio da parte giornali come Il Foglio, Il Giornale e così via, nel senso che è risaputo, l'hanno sempre fatto, hanno anche dichiarato: staremo sempre con Israele senza se e senza ma qualunque cosa succeda, il che insomma è un'affermazione veramente dal punto di vista deontologico fa acqua da tutte le parti per un mezzo di informazione, no? E ricordo che il giornale, sto parlando adesso di molti anni fa, il giornale, quando durante la notte venne fatto l'assalto alla nave Mavi Marmara che portava generi alimentari, che voleva portare generi alimentari a Gaza, e alle 4 di notte venne fatto l'assalto con gli elicotteri da guerra e così via, e vennero ammazzate 9 persone che erano attivisti pacifisti peraltro, il giornale a caratteri cubitali scriveva: Israele ha fatto bene a uccidere. Cioè, siamo a una situazione veramente senza vergogna, quindi questi non li considero, però considero La Repubblica, considero il Corriere della Sera, ma considero purtroppo il TG3, considero La 7 come, parlando di TV, come assolutamente filo israeliani in un modo inaccettabile, perché inaccettabile per non per un attivista filo israeliano, ma per un giornalista che dovrebbe fare informazione assolutamente imparziale e corretta. Poi certo, l'imparzialità diciamo che ha anche un po' delle sfrangiature, perché non ci si può proprio del tutto staccare, no, dalla propria emotività, e questo lo capisco, ma ci sono i limiti. Allora, quando una Goracci o una Giannetti mostrano il loro compiacimento per i bombardamenti che ci sono stati e che hanno massacrato in poche ore centinaia di persone, e invece che parlare di bombardamento criminale dicono risposta molto dura di Israele al lancio di razzi, che cos'è che viene percepito? Che Israele fa un'azione di reazione a quella che è l'azione criminale di chi manda i razzi. Cioè, e si dimentica come nasce tutta la situazione. E tutta la situazione nasce da un crimine di base, un peccato originale, chiamiamolo così, che è quello dell'occupazione dei territori palestinesi, per non parlare anche della Nakba del 48, perché questo ci porterebbe ad un discorso molto più lungo e non abbiamo la possibilità di farlo, ma insomma il tutto nasce dalla violenza e non rispetto, ripeto, della legalità internazionale da parte di Israele, che quindi necessariamente comporta prima o poi o la rassegnazione e la fuga, o anche la risposta, che può essere la risposta di una resistenza armata come quella che abbiamo visto in questi giorni, che credo a nessuno di noi faccia piacere vedere israeliani uccisi, ma non capisco perché dobbiamo essere indifferenti davanti ai palestinesi uccisi e uccisi in quel modo.
Patrizia Cecconi, giornalista, attivista per i diritti umani, scrittrice anche, la ringrazio molto per questa disponibilità, per le sue parole a Radio Cooperativa e buon lavoro.
Grazie, grazie e buon lavoro anche a voi.
Ecco, sono le 19:10, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, di questa radio che prova a fare un po' di controinformazione. Un po' di controinformazione per quello, prima abbiamo sentito la voce di Patrizia Cecconi, la scrittrice, poi torneremo sulla questione del ruolo, che ci parlava sul ruolo dei mezzi di informazione in tutta questa vicenda. Poi torneremo su questo tema, però prima credo che, così come pensiamo a Gaza quando parliamo del conflitto in Medio Oriente, dobbiamo pensare pure al nord di Israele, in particolare la sua frontiera con il Libano. C'è la dichiarazione di Israele che colpiremo l'Iran se Hezbollah apre un secondo fronte. Quindi parliamo del Libano e pensiamo anche a Hezbollah, però dico, cosa meglio che parlare con una persona che ha origine sia palestinese che anche libanese. Il suo nome è Salim El Mawed. Salim El Mawed, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera, buonasera.
Tu hai parenti in Libano?
Sì.
In che parte sono del Libano?
Allora, sono a Sidone, al sud del Libano. Quindi sono
testimoni loro malgrado privilegiati di questa situazione. Prego.
Io ho appena sentito anche i miei, ho sentito il mio fratello e sono in contatto questi giorni, tutti i giorni con loro, e la situazione c'è una attesa di probabilmente una tempesta. Ovviamente adesso gli scontri sono limitate ai confini tra Libano e Israele, ci sono anche tante morti da parte di Hezbollah, e ultimi giorni più di 6 di Hezbollah, e quindi poi ci sono stati anche giornalisti ultimi giorni morti al confine, quindi c'è una situazione molto in attesa di qualcosa. E non solo miei, ma anche la popolazione che vive al sud di Libano stanno preparando al peggio, perché c'è questo ricordo del 2006, quando è stata la guerra tra Libano e Israele, e tante persone, soprattutto che tuttora vivono al sud, hanno dovuto lasciare la casa. E questo è quello che oggi la popolazione sta pensando. tanti sono in attesa di qualcosa e quindi c'è la paura che succederà qualcosa. Infatti i miei, ma non solo, dicono che qualcosa succederà e quindi si sente questa atmosfera di guerra, e tante persone hanno addirittura hanno dovuto lasciare le loro case, i loro villaggi e andare verso il nord.
Quindi si sentono sotto pericolo?
Sì, certo. E quindi è questo. Anche se, dire la verità, c'è una situazione un po' di confusione, cioè nel senso che i politici libanesi parlano di qualcosa che verrà, però non c'è questa certezza. Oggi l'Iran ha dichiarato che se Israele invade Gaza, noi non siamo mai, saremo diciamo così, fermi, e questo vuol dire che il rischio sarà concreto, apre un nuovo fronte al nord di Israele, cioè tra Israele e Hezbollah.
Allora, è vero che Hezbollah ha un potere ancora maggiore rispetto allo stesso esercito regolare libanese?
Beh, allora, il Libano sta attraversando un momento molto difficile su tutto il piano economico, politico, cioè il piano politico non c'è un presidente della Repubblica, il piano economico c'è una situazione al collasso, la lira libanese è molto svalutata, cioè un 80% della popolazione vive sotto la soglia della povertà. Ovviamente Hezbollah è sempre stato un gruppo non solo militare, ma anche ha lavorato tanto sul territorio, no? E quindi ha lavorato per aiutare soprattutto la popolazione che vive sia al nord, sia al sud, sia anche tanti quartieri di Beirut. E questo vuol dire che comunque Hezbollah ha una presenza politica forte, molto centrale nella vita politica libanese. L'esercito, lo Stato non c'è più, quindi non ci sono delle strutture, non ci sono istituzioni, il Parlamento è quasi fermo, e quindi questo ovviamente è questa la situazione attuale in Libano.
Certamente. Allora, sì, molto chiaro. Cosa possiamo dire per quanto riguarda altri poteri che ha Hezbollah in Libano, o nel sud del Libano? E se è vero che in parte si sostituisce ad un potere che dovrebbe svolgere lo Stato?
Ma la popolazione del sud del Libano è una popolazione maggioranza sciita, e quindi sono tutte di Hezbollah, e quindi Hezbollah è una presenza capillare, una presenza difende i suoi territori, difende la terra libanese, e quindi c'è tutta la popolazione con Hezbollah, non perché solo Hezbollah, perché comunque i libanesi lì che vivono e che vogliono comunque vivere una vita dignitosa, quindi Hezbollah è presente quella soprattutto al confine, e quindi ovvio che ha trovato comunque tutti i villaggi, tutte le città che vive in Libano sono comunque con Hezbollah, quindi non è Hezbollah un gruppo estraneo, è tutta la popolazione con lo Hezbollah.
Sì, è ben inserito nella società, sì. Diciamo, non è che sono gente che è isolata. Sì. Perché molte volte si collega Hezbollah con il terrorismo, però diciamo che il fenomeno è un pochino più complesso, un po' semplicistico, riduttivo, chiamarlo come un gruppo terroristico e niente di più. È corretto questo?
Io credo che quando Israele uccide, fino adesso ha ucciso a Gaza più di 4.700 martiri, e maggior parte sono i bambini e donne. Quando un Stato come Israele da più di 75 anni ha ha sequestrato, ha occupato un paese come, come Palestina, quando da 17 anni ha assediato Striscia di Gaza, ha ucciso, ha fatto una politica terra bruciata. Io credo che un Stato così, io credo che di cosa se parliamo? Terrorismo? Cioè, io credo che la causa è dell'occupazione. Okay? Questo è il problema del Medio Oriente.
Quanto pensi che sono probabili queste minacce di aprire il fuoco e che colpiranno di un'estensione del conflitto qualora Hezbollah intervenisse di più sul territorio israeliano rispetto a quello che avevamo visto fino ad oggi?
Ma io credo che tutto, cioè la situazione è molto, c'è un triccio tra quello che sta, quello che sarà. Credo che probabilmente da parte di Israele di invadere una, magari un'operazione limitata, mirata a Gaza, e quella è la risposta di Hezbollah. Io credo che c'è un concreto rischio nei prossimi giorni che la situazione sarà una situazione non solo a livello del confine, cioè tra Israele e Libano. E questo che probabilmente la maggior parte della popolazione teme questo. E io credo che la situazione sarà una situazione purtroppo molto difficile nei prossimi giorni, nei prossimi settimane. E non solo a Gaza, in Cisgiordania, ma anche nei paesi confinanti, soprattutto il Libano.
Io ringrazio tanto Salim El Moaved per la sua dichiarazione. Non so se volevi aggiungere qualcosa, Salim.
Il mio augurio è quello che prima di tutto è un cessato fuoco immediato a Gaza, perché la popolazione è stremata, c'è una catastrofe umana, addirittura oggi che doveva essere arrivare di vivere di materiali sanitari al valico di Rafah, cioè tra Egitto e Striscia di Gaza, è stata bombardata da Israele. Io credo che la nostra coscienza della comunità internazionale è quello di chiedere subito un immediato cessato del fuoco immediato e di dare un aiuto concreto alla popolazione a Gaza. Quello che è il mio augurio, perché solo così riusciamo a frenare questa guerra che potrebbe anche estendere a tutta la regione.
Grazie mille Salim.
Grazie.
Un saluto.
Il nostro intervistato parlava della pace, giustamente, però volevo dare un annuncio. Perché ci ascolta in diretta il 22 ottobre, il 26, quindi stiamo parlando di giovedì prossimo, alle ore 20:15, ci sarà una fiaccolata silenziosa per la pace Israele-Palestina. Uniti per la pace, così afferma il comunicato, parte dal Palazzo del Bo in via 8 febbraio, poi fa via Oberdan, poi piazza della Frutta, via Squarcione, poi piazza delle Erbe, via del Municipio e rientra a Palazzo del Bo. Poi ci sono tanti aderenti a questa iniziativa, dalla CCE, la CISL, WIL, l'Ufficio Diocesano Pastorale Sociale, l'ACLI, l'AMPI, l'ARCI, l'Associazione Cattolica, Associazione per la Pace, Beati Costruttori di Pace, Movimento del Focolare, Lega Ambiente, Rete Studenti Medi, UDU, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e così via. Quindi 26 ottobre, questo giovedì, Uniti per la Pace, il ritrovo sarà alle ore 20:15 in Palazzo del Bo di via 8 febbraio. Fiaccolata silenziosa per la pace Israele e Palestina. Sono le 19:23. Ascoltiamo la voce di una cooperante internazionale che è girato molto, sta girando molto la sua testimonianza. Il suo nome è Giuditta Bratini, ha denunciato praticamente al governo italiano per non occuparsi degli italiani che sono dalla parte di Gaza, quindi di occuparsi degli italiani che ci sono da una parte. Quindi credo che è una denuncia molto forte contro il governo di Giorgia Meloni. Ieri mattina Giuditta faceva arrivare questo messaggio da Gaza e lo sentiamo subito.
Ciao Ugo, faccio un aggiornamento visto che ho un collegamento di fortuna. E noi siamo ancora il gruppo degli operatori umanitari e cooperanti e sono ancora qua al campo dell'UNRWA a Rafah, in attesa appunto dell'apertura del border. Può essere anche che in giornata riusciamo a muoverci grazie al fatto che l'Egitto dovrebbe autorizzare in accordo con gli americani e gli israeliani l'entrata del convoglio umanitario, che prevede l'entrata di generi alimentari, medicinali, ma non il gasolio. Ecco, io vorrei fare un attimo il punto di quella che è la situazione e affido a queste parole, perché anche l'unica intervista che ho rilasciato al TG ha riportato solo l'informazione relativamente alla condizione degli internazionali, ma non ha speso una parola rispetto a quanto io avevo illustrato della situazione della quotidianità dei palestinesi e dei massacri che si stanno facendo. Allora, qui nelle ultime ore il Ministero della Salute ha mandato gli ultimi dati, dove si parla di 4.137 morti, di cui il 70% sono donne, bambini ed anziani. I feriti ormai sono quasi 14.000. E parte delle vittime, però dei corpi delle vittime non sono ancora stati recuperati, si parla ancora di 1.400 persone che sono rimaste sotto le macerie e metà di queste sono bambini. Come avrete saputo, Israele due giorni fa ha bombardato Ali Arab Hospital nella città vecchia di Gaza, nel quartiere di Saha, e ha bombardato interamente un ospedale dove erano ricoverati i feriti, dove c'erano medici e dove erano anche si erano portate delle famiglie evacuate dalle loro case e si erano messe nei giardini intorno all'ospedale per trovare un riparo sicuro. E altri 7 ospedali sono stati comunque bombardati, parzialmente danneggiati e quindi con un'interruzione in pratica di una parte dei servizi, e altri 21 centri sanitari invece distribuiti in tutta la striscia di Gaza sono rimasti praticamente nell'impossibilità di fornire servizi. Israele continua a chiedere sia ai medici, allo staff medico della Laudal Hospital, El Quds Hospital, El Shifa Hospital di evacuare gli ospedali, perché è loro intenzione bombardare. Fino ad ora il personale medico si è rifiutato di evacuare, di spostare i pazienti in altri luoghi, anche perché non ci sono altre strutture sanitarie nella striscia di Gaza che potrebbero accogliere così tanti feriti. E in ultimo e non meno importante, per completare i crimini di Israele, c'è da segnalare anche che 46 medici e comunque personale sanitario è stato assassinato e 85 sono rimasti feriti, 23 le ambulanze che sono state colpite. Allora, qui continua una continua evacuazione di persone dal nord della striscia di Gaza verso il sud, ma adesso anche da Khan Yunis in tanti si spostano verso Rafah alla ricerca di un'uscita verso l'Egitto. L'UNRWA parla di 500.000 sfollati nelle scuole dell'UNRWA. E a questi però vanno aggiunti circa 200.000 persone, ma i numeri non sono certi, di tutte quelle famiglie evacuate che hanno abbandonato le loro case e che si sono avvicinati o a famiglie o altri familiari, oppure sono entrati nelle scuole governative. Oggi l'UNRWA ha emesso un comunicato dicendo che anche i centri dell'UNRWA non sono più al sicuro, ma questo, come sappiamo bene, non è una novità. In tutte le aggressioni passate e in questa anche, Israele ha sempre fatto oggetto dei suoi bombardamenti anche le strutture UNRWA, unitamente ovviamente a quelle ospedaliere. Ieri poi, non ultimo, è stata bombardata anche la chiesa ortodossa con 16 morti. Ecco. Quindi sotto le bombe di Israele non c'è salvezza, non c'è salvezza per nessuno. E qui devo denunciare il fatto che di giornalisti non ce ne sono. Ho sentito qualche giornalista italiano che è negli insediamenti di Ashkelot o di Sredot o a Tel Aviv, dove raccontano di questo lancio di missili e di questa popolazione israeliana molto impaurita al suono delle sirene. Ma l'informazione che dovrebbe, un diritto in quanto tale, dovrebbe essere esercitata da tutti, qui non, nessuno di questi giornalisti chiede di poter entrare nella striscia di Gaza per, al pari di quanto ad esempio questa Stefania Battistini dall'Ucraina, vedo che è volata in Israele, ecco, è sempre stata molto attenta ai bombardamenti russi sugli ucraini, ecco, farebbe tanto piacere vederla dentro nella striscia di Gaza a documentare anche dell'altro. E questo lo dico perché l'informazione, come vedete, la dobbiamo in qualche maniera e comunque sempre molto moderata dare noi che siamo presenti qui e non c'è da parte degli organi della stampa un'informazione che rappresenti un attimo quella che è la realtà. Qui ormai si sta consumando una catastrofe, mi pare di capire, nel silenzio assoluto dell'Europa e del mondo, ecco, compresi i paesi arabi. Le denunce le sappiamo e le condanne sono facili da fare, sono facili da scrivere, sono le azioni conseguenti che non ci sono mai state e che questo ha quindi dato l'impunità di Israele di continuare.
Ecco, la voce che avete appena sentito è quella di una cooperante dell'associazione Gazzella Onlus. Credo che è stato molto interessante sentirla. Giuditta Brattini, che ha fatto dure accuse contro il governo Meloni, già sin da prima, questo conflitto è iniziato il 7 ottobre, noi ne avevamo dato conto all'indomani, perché è iniziato un sabato mattina, e sin dall'inizio già ha notato questa differenza di trattamento da parte del governo italiano con gli italiani che erano a Gaza rispetto agli italiani che erano in Israele. Sapete che alcuni sono tornati in Italia? Credo che è una cosa che ci deve far riflettere. Sono le 19:33 minuti, perché ci ascolta in diretta il 22 ottobre 2023. Adesso sentiamo un altro brano musicale. Quando torniamo, proveremo a fare un approfondimento per quanto riguarda la prossima manifestazione di cui vi davo conto prima e sentire la voce di una pacifista. Lo sentiamo fra poco dopo questo brano musicale. Sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, si dico Radio Cooperativa, dico 92.7 per il Veneto in genere, il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate con un'ottima qualità audio. E in questa puntata monografica, credo che così possiamo chiamarla perché ci stiamo dedicando interamente al Medio Oriente, adesso passiamo a un altro capitolo che un po' avevo accennato di questa manifestazione che avrà luogo giovedì a Padova, quindi il Medio Oriente che in parte si manifesta pure in quello che succederà al centro di Padova questa settimana. Per parlare su questo, cosa meglio che sentire un membro dell'associazione che organizza questo evento, si chiama Assopace, il suo nome è Gianna Benucci. Gianna Benucci, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
Buonasera a tutti, salve, salve.
Grazie mille per
Scusate
la
che
tua
sono un po' un po' rauca, però insomma,
ma ti sentiamo benissimo, eh? Prima di chiederti una riflessione su quello che sta succedendo in Medio Oriente, vuoi raccontarci qualcosa in più a proposito di questo evento di giovedì?
Allora, praticamente è una cosa che abbiamo pensato di organizzare subito appena erano successe. E chi sono queste organizzazioni? Si chiamano, è l'organizzazione che si chiama Uniti per la Pace di Padova. Ed è una, non è un'organizzazione, è un assembramento di organizzazioni che fanno praticamente hanno pensato di fare una fiaccolata per la pace, ecco. E allora abbiamo deciso, dopo varie possibilità, di farla il 26 di giovedì alle 20:15 e partiamo da Piazza del Municipio, facciamo il giro delle piazze e ritorniamo a Piazza del Municipio. Perché abbiamo pensato di farla in silenzio? Perché il silenzio è un momento anche di riflessione, con tutte le, possono le striscioni, quello che ci saranno naturalmente, per prendere rispetto anche alle persone che sono morte, che muoiono continuamente. E noi, come Associazione per la Pace, ma non solo noi, noi viviamo veramente con grande dolore in questi giorni con quello che sta succedendo, non perché sia... Non è neanche una novità, voglio dire, per Gaza che ci siano i maltrattamenti, i bombardamenti, le chiusure delle frontiere per il perimento dei beni di prima necessità. Non è la prima volta, sono anni che a Gaza succede questo. Come in Cisgiordania sono anni che i coloni continuano a prendere le terre ai palestinesi che vorrebbero vivere nient'altro che sulla loro terra e non essere presi a sassate perché coltivano gli olivi, essere presi a sassate perché coltivano i loro prodotti, vorrebbero invece avere un rispetto degli altri. E quindi uniamo noi come Associazione per la Pace dentro questo raggruppamento, uniamo il fatto che per rispetto e per accordo di tutti staremo in silenzio, ma non vogliamo e si pensi che il silenzio significa il vuoto. No, c'è tutto un pensiero, delle azioni. Abbiamo i collegamenti con le persone che sono giù a Gaza. Prima ho sentito Gustavo che parlava della Giuditta Brattini, che è una persona che conosciamo da anni, altre amiche, amici. E ci sono alcuni di questi che non riusciamo a sentirli più e io mi sono chiesta oggi e che cosa ne sarà avvenuto di questi e mi vengono i brividi a pensare che non ci saranno più magari. Ecco, sono... E poi devo dire anche che il popolo israeliano deve svegliarsi perché non è possibile che si continui in questo modo senza pensare che reciproco rispetto e la reciproca appartenenza non possono essere che il gradino per cominciare a salire. Il popolo israeliano non può pensare di far finta di ignorare quello che succede a due passi da casa sua, perché quando succede quello che è successo purtroppo, che ha combinato Hamas, un'organizzazione che senz'altro non rappresenta tutti i palestinesi, che senz'altro è un'organizzazione abbastanza violenta, e ricordatevi che i palestinesi si sono difesi in passato in ben altre maniere, e con Hamas che ha fatto quell'azione crudele nei confronti dei civili, noi diciamo basta, tacciano le armi e parlino invece le voci che vogliono in qualche maniera accordarsi. Ecco, io penso che con questo spirito noi andremo alla manifestazione di giovedì prossimo alle 20:15 a partire da Piazza del Municipio.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, Gianna Benucci sta rispondendo alle nostre domande e lei è di Asopace. Voi che da molto tempo, come Asopace, che siete vicini alla questione della Palestina, che idea vi siete fatti del rapporto che c'è fra i palestinesi e Hamas? Perché c'è qualcuno che chiama Hamas
come un'organizzazione che serve per difendersi dall'occupazione israeliana, per altri invece è un'organizzazione terroristica e basta, che bisogna soltanto eliminarla e non si può fare altro. Ma voi come Asopace, che idea vi siete fatti al riguardo?
Ma noi abbiamo sempre avuto rapporti con i palestinesi, soprattutto in Cisgiordania, perché a Gaza negli ultimi anni era impossibile andarci, però con contatti anche in Gaza. E abbiamo sempre pensato che Hamas, che ha vinto nel 2006, abbia vinto perché in quel momento non c'era un'organizzazione palestinese che potesse rappresentare i palestinesi e perché c'è stato un vuoto, quindi. E noi crediamo che questa questione debba finire, assolutamente, perché Hamas non può rappresentare, però rappresenta in qualche modo una parte di palestinesi. E d'altra parte, quando c'è la disperazione, si accetta tutto, questo è il discorso. Quindi noi sul fatto di Hamas non siamo assolutamente d'accordo con loro. E pensiamo di dover appoggiare i palestinesi perché continuino la loro lotta contro l'occupazione, perché riescano ad ottenere. Però se non saranno sostenuti, appoggiati dagli stati europei in primis, ce la faranno da soli e Hamas avrà sempre il sopravvento. Ecco qual è la questione che in questi giorni non viene... No, non che non viene detta, non viene accettata, perché gli europei si nascondono, secondo me anche con codardia, perché hanno paura di offendere l'alleato israeliano, ma non si rendono conto che offendendo, non prendendo una posizione netta per difendere i palestinesi, di fatto non difendono neanche gli israeliani, parlo della popolazione, attenzione, perché l'esercito israeliano è un'altra cosa. È un esercito molto molto brutto, molto cattivo, molto violento, che ne fa di tutti i colori. Ed è per questo che anche noi abbiamo rapporti con gli israeliani che si ribellano, i soldati che se ne vanno,
sì,
che non vogliono.
A proposito, ci sono diverse associazioni di ebrei, di israeliani che si oppongono, sì, all'occupazione. Abbiamo visto la protesta clamorosa che è stata nel congresso statunitense, ma non soltanto, non ha avuto tanta ripercussione mediatica, nonostante, penso dal punto di vista mediatico, sì, giornalistico, se tu fai una azione eclatante nel centro del potere a Washington, sì, normalmente ha una grandissima ripercussione dovunque. Mi dà la sensazione, probabilmente sbaglio, che questa azione non ha avuto l'importanza che meritava.
Ma no, perché li isolano, questi qua vanno avanti nonostante tutto, guardate, sono molto coraggiosi, palestinesi e israeliani insieme, che cercano di ottenere, di lavorare per la pace. Ecco. E perciò, capisci, sì, arrivo subito. E perciò non è possibile che questi qua lavorino e non ottengono nessun
certamente
discorso. Questo è il discorso.
Certamente. Prima di salutarci, poi ti lasciamo tranquilla, Gianna, con la famiglia. Tu pensi che questa manifestazione, quella di giovedì prossimo, avrà un'adesione maggiore rispetto ad altre manifestazioni pacifiste?
Vedremo a Padova, vedremo cosa succede, perché è un punto di domanda questo, nel senso che i padovani sono sempre stati sensibili. Guardate che con l'Ucraina abbiamo avuto decine e decine di persone, anche quando abbiamo fatto la fiaccolata. Noi pensiamo di sì. L'importante è che si segua un po' le indicazioni, perché questa presa di posizione di fare in silenzio la manifestazione è una cosa che bisogna cercare di seguire. Però secondo noi avrà una partecipazione.
Perfetto, okay. Grazie mille, Gianna.
Grazie, scusatemi tutti.
Buona serata. Era Gianna Benucci di Asopace. Credo che è stato molto interessante quello che ci raccontava. Ci sono voci che sono difficili da trovare, onestamente. Allora, facendo una specie di carrellata su diversi mezzi di informazione, volevo capire se è uscito qualcosa di nuovo a proposito della telefonata fra Biden e Bergoglio. Al momento no, tutti replicano la stessa cosa, e cioè, lo ricordo perché si è appena sintonizzato,
il Papa Biden, che hanno parlato per circa 20 minuti, che hanno avuto come argomento la situazione del conflitto nel mondo, quindi non dice qua del Medio Oriente, e il bisogno di individuare percorsi di pace. Parlare con il presidente di un paese che aumenta la quantità di invio di armi, non so di quale percorsi di pace possiamo parlarne. Qualcuno potrebbe dire un'azione di deterrenza, perché se io vedo gli altri che sono molto armati, sto a meno di fare la guerra, un po' come la logica delle armi nucleari. Se vado sull'AGI, afferma, a Gaza entrano altri 17 camion di aiuti, telefonata tra il Papa e Biden, Israele prepara l'offensiva. Sentite questi numeri. È il secondo convoglio in due giorni ammesso nell'enclave palestinese. L'ONU, situazione catastrofica. Gli ostaggi di Hamas sono 212. L'UNICEF, dal 7 ottobre, uccisi 1.661 bambini. Ripeto, 1.661. Nuovi scontri al confine fanno temere un allargamento del conflitto. 4 morti nel raid aereo su una moschea a Jenin. Uccisi terroristi, questo è un bricolettato. Naturalmente che tutte le vittime, figura come di Israele, sono tutti terroristi. Mica sta lì a diffondere che uccidi delle donne e dei bambini, come ne avevamo parlato prima. Io volevo, questa ultima pagina della trasmissione di oggi, 22 ottobre, parlare su un articolo di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione, nella chiacchierata che abbiamo visto con la giornalista, attivista e scrittrice Patrizia Cecconi, i doveri dei giornalisti in tempi di guerra. Mai come in queste ore, le responsabilità dei media sono enormi e non si può ignorare l'influenza sulla percezione dei lettori che hanno notizie non, magari solo non ancora, verificati con cura. Questo articolo è stato pubblicato una decina di giorni fa, ma io lo leggo perché è comunque attuale, da Micromega ed è firmato da Christian Elia. Elia scrive: le ore scorrono più veloci, le giornate sono più corte, l'immagine, i post, i gruppi su WhatsApp e Telegram sono in flusso continuo. La guerra è ovunque, ma è allo stesso tempo lontana. Questo frenetico flusso di informazione è naturale, sia per la gravità di quello che accade in Israele e Palestina, sia per la possibilità tecnologica che chiunque ha di produrre o rilanciare contenuti. Però se il giornalismo ha un senso, è quello di non farsi travolgere. Da qualche ora gira un video tremendo. Un ragazzino piange disperato, il corpo ricoperto di quelle che sembrano ustioni gravi, voci concitate attorno a lui. Secondo alcune fonti è la vittima di un assalto di coloni a un villaggio palestinese nei pressi di Hebron. Sono cose già accadute. Luglio 2015, nel villaggio di Duma, vicino a Nablus, Ali, un bimbo di 18 mesi, morì bruciato come suo padre Saad Dawacech, morto in un ospedale per l'ustione di terzo grado dopo l'assalto alla loro casa di un gruppo di coloni estremisti che avevano applicato il fuoco all'abitazione. All'epoca, in un clima politico differente, anche il premier Netanyahu parlò di atto terroristico, virgolettato. Possiamo però dare conferma di questa vicenda? Possiamo analizzare il video capendo e quando è stato realizzato quale sia la storia dietro quel disperato ragazzino coperto di piaghe? Sì, lavorando con precisione e prendendosi il tempo per farlo, ma non reagendo a un contenuto diventato virale in poche ore raccontandolo come fosse già confermato. Non è nulla di rivoluzionario, è quello che distingue il giornalismo da tutte le altre forme di racconto di realtà. Da circa un anno, la stampa italiana, in massima parte, sta dando per acquisita la notizia della decapitazione di alcuni dei 40 bambini, 100 morti il totale delle vittime, massacrati a Far Asa, il kibbutz a 2 chilometri dalla striscia di Gaza. una delle 22 comunità di confine attaccata sabato mattina dai miliziani di Hamas. Premessa: possiamo dire che non sia accaduto? Assolutamente no. Possiamo confermare che sia accaduto? Al momento la stessa stampa israeliana è stata più cauta di quella italiana. Quella che sappiamo con certezza è che fonti militari entrate nel kibbutz dopo il massacro hanno riferito ai giornalisti, che mentre scriviamo non hanno avuto accesso, che sono stati rinvenuti tra le vittime anche i corpi martoriati di bambini decapitati. Un orrore senza fine, che lascia senza fiato, che alimenta un immaginario deumanizzante del quale la gente di Gaza non c'entra nulla col massacro. 2,2 milioni di complici non è un dato di realtà. Non ha bisogno. E non ha bisogno neanche l'informazione che si tenta di dare a un pubblico legittimamente assetato di notizie. Anche perché questa barbarie non toglierebbe nulla a quello che è un crimine, comunque, ma che andrebbe incontro a una lettura che richiama le dinamiche tipiche dell'ISIS e Daesh, da sempre strane alle forme di lotta palestinesi. Segnerebbe un passaggio di livello, di linguaggio, di violenza, ma senza nulla togliere a quello che resta un massacro di civili, né manipola la lettura. A dare la notizia l'emittente TV24, accusata di sensazionalismo in passato. Quella che colpisce è la cautela dei giornali israeliani, che hanno chiesto alle autorità di avere accesso alle autopsie, ai documenti e ai testimoni oculari prima di confermare la notizia. Magari sarà confermata nelle prossime ore, ma è importante prendersi il tempo di riflettere su come raccontiamo quello che accade, perché con i titoli cubitali sulla decapitazione in Italia, al momento prudentemente scivolati in posizione meno visibile della homepage di alcuni media mainstream, hanno già lasciato il segno, che notoriamente in questo lavoro si sa non sarebbe mai più cancellato da una smentita. Lo stesso esercito israeliano non ha informazioni che confermino il fatto che Hamas abbia decapitato bambini. Lo ha detto un portavoce militare all'agenzia stampa turca Anadolu. Potrebbe essere confermata? Certo, magari già mentre si scrive questo articolo, ma non possiamo rilanciare senza verifiche. Conoscere il contesto è anche questo. Avere la mappa mentale di collocare le informazioni e la loro provenienza. Haaretz più 972 Magazine e tutti i principali media israeliani ci stanno lavorando. I colossi internazionali come BBC e Al Jazeera, pur raccontando quello che hanno potuto vedere, un massacro terribile, sottolineano nei loro reportage come non abbiano avuto accesso alle salme. In particolare, Oren Zim, report investigativo di Plus 972, twitta: questa storia si sta ancora svolgendo e stanno arrivando informazioni che devono essere verificate. Sto ricevendo molte domande sulle notizie di bambini decapitati da Hamas che sono state pubblicate dopo il tour dei media nel villaggio. Durante il tour non abbiamo visto alcuna prova di ciò e anche il portavoce dell'esercito e i comandanti non hanno menzionato alcun incidente del genere. Noi adesso ci salutiamo perché già sono le 20:01, quindi dobbiamo lasciare spazio a altre trasmissioni, però credo che è importante farsi sempre delle domande. Non solo che non dobbiamo credere a quello che ci dicono i media mainstream, bensì dobbiamo prenderlo tutto con le pinze. Dobbiamo verificare altre fonti. Mica ci possiamo soffermare a quello che ci dice una rete televisiva piuttosto che l'altra. È vero che le televisioni anche lì ci sono di quelle più credibili e meno. Quello che abbiamo visto la TV I24, che avevamo nominato prima, che è quella che ha diffuso, è stata una giornalista che ha raccontato: guardate i bambini decapitati da Hamas, quello è, la credibilità è pari a zero. Questo era chiaro, perché è stato subito smentito. Però in ogni caso farsi le domande mi sembra che è sempre importantissimo. Adesso ci salutiamo, non senza prima ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Eroe Cooperativa sono i metodi alternativi per continuare a avere questo tipo di formazione alternativa. Noi nel nostro piccolo proviamo a andare alle fonti dirette, alle fonti che per noi sono fidabili. Credo che di questo si tratta qualsiasi lavoro giornalistico. Ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 19:10 con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, che molto probabilmente parleremo delle elezioni in Argentina che si stanno svolgendo in queste ore fino alle ore 18 argentine, quindi fino alle ore 23 italiane, alle 22:30 argentine, quindi alle 3:30 di notte italiane ci saranno i primi risultati di questo primo turno elettorale. Dico primo turno perché le probabilità che un candidato tenga più del 45% o più del 10% di differenza rispetto al secondo sono molto basse, per questo la cosa più probabile è che ci sarà il ballottaggio a novembre. Vi saluto, grazie e alla prossima.